Picasso, tuttavia, era molto conosciuto nella comunità spagnola ancor prima che compisse quel viaggio a Parigi, tanto che una delle sue opere, Le Moulin de la Galette, venne ospitata nel padiglione spagnolo dell'Esposizione Universale. La gouache Gruppo di donne molto probabilmente è stata dipinta a Parigi nell'autunno del 1901. Sullo sfondo ci sono delle prostitute della prigione ospedale femminile di Saint-Lazare, in Rue du Faubourg Saint-Denis. Ex convento e lebbrosario, all'epoca di Picasso, l'ospedale era diviso in due sezioni, una per le condannate e l'altra per le prostitute, le une distinte dalle altre dal colore del cappello. Picasso entrò in contatto con il direttore dell'istituto, il dottor Louis Julien, e poté visitare la struttura grazie anche all'aiuto di un collezionista. Il suo interesse per gli emarginati è condiviso con gli amici catalani, con Carles, Joachim, Frederick e gli altri. Pablo spartirà case, modelle, studi, cibo, notti alcoliche e quando tornerà a Parigi l'anno dopo, nel suo secondo viaggio e in occasione di una mostra commissionata dal mercante Vollard, sarà per 10 mesi ospite del suo mercante d'arte Permanac al 130 Ter di Boulevard de Clichy. Pablo è più che mai deciso a conquistare Parigi. Fa fatica. Le testimonianze raccontano di un ragazzo costretto a lavorare su una tela appoggiata su uno scranno più basso del cavalletto, quindi sostanzialmente piegato in due. Eppure eseguirà più di 60 opere su cartone in tempo record. Dipinge, mangia poco, esce spesso la sera. La polizia lo controlla. Picasso si sente, sì, straniero, ma al tempo stesso comprende che la città si può schiudere grazie al suo talento. Frequenta le mostre e le gallerie, assorbe la lezione dei preraffaelliti e sempre in quell'anno vive il profondo dolore per la scomparsa del caro amico Casagemas. Esegue un ritratto dell'artista sul letto di morte, una morte violenta nata dopo un litigio di Carles con una modella, Laure Gargallo, detta Germain, donna già sposata. Carles le consegna un plico di lettere e poi le spara. La manca, ma l'artista decide di puntare la pistola contro se stesso e muore. I dettagli della tragedia sono nei rapporti della polizia, polizia che teneva d'occhio il pittore da tempo, e nel 1901 arriva il primo rapporto su Pablo. Il commissario Ruquier, preposto all'ordine pubblico nel quartiere Montmartre, redige un fascicolo Picasso che segnerà per sempre, come vedremo, il destino dell'artista in Francia. Arriveranno altre segnalazioni, spesso basate su voci e pettegolezzi. I catalani erano definiti anarchici, dissoluti, viziosi, pericolosi, in una parola. Picasso però continua a lavorare e nel terzo viaggio a Parigi tra il 1902 e il 1903 affronta il periodo più doloroso e difficile. Pochi soldi, camere sporche, cibo dozzinale. È qui che si affina però la sua ricerca nel mondo dei bassi fondi. Dipinge i poveri, le prostitute, le scene desolanti di una periferia, quella parigina, che incidono nella sua sensibilità. I colori assumono una valenza simbolica. Se con il ritratto di Casagemas morto ha cominciato a interessarsi alle sfumature blu, il tagliatore di teste, opera di questo periodo, ci restituisce un vigore quasi violento, tocchi di rosso sangue qua e là. Dietro questa gouache c'è una storia. Nella primavera del 1901 Picasso trascorre qualche giorno a Barcellona, dove cerca ancora quella umanità dimenticata che ha visto a Parigi. Realizza disegni che raffigurano assassini, boia, presenze che non concludono mai l'azione spietata, ma la lasciano all'immaginazione dello spettatore. In questo disegno una figura è armata di coltello, ancora grondante del sangue delle sue vittime, le cui teste sono allineate sullo sfondo, quasi a formare uno stendardo. Evidente è il riferimento alla letteratura macabra dell'epoca, per esempio il francese Gaston Leroux, che l'anno dopo scriverà il noir Une petite tête. Ma al tempo stesso in questo disegno compare un tratto che accompagnerà Picasso anche nei suoi sviluppi futuri, un germe della sua genialità poliedrica. Nonostante il tono macabro, il contrasto tra il rosso, l'ocra e il grigio conferisce al gruppo un aspetto grottesco, quasi caricaturale, come se si trattasse dell'illustrazione di un romanzo del genere horror. E questa dicotomia tra sublime e grottesco sarà una delle chiavi di lettura dell'opera di Picasso, anche quando, in Guernica, riprenderà i soggetti della tauromachia. Picasso, anni dopo, annoterà: «Ho iniziato a dipingere in blu quando ho capito che era morto Casagemas. Gruppo di uomini e il malinconico ritratto d'uomo sono emblemi di una umanità dolente che non sfugge ai poliziotti. così poco francese, ragionano, così inclini a sentimenti negativi. C'è una svolta pittorica però in questo uomo blu e malinconico. Nell'inverno tra il 1902 e il 1903 Picasso mette da parte l'universo femminile che gli aveva ispirato il gruppo di donne nella prigione e nell'ospedale femminile di Saint-Lazare. Affiorano figure maschili con una disperazione morale inesorabilmente tinta di blu, una caratteristica che attraversa le opere tra la fine del 1901 e il 1904. In questo ritratto c'è un uomo dalle guance cave, gli occhi tristi, le braccia incrociate, un gesto che si ritrova in altri dipinti maschili dello stesso periodo. Quando Pierre D. gli chiese quale fosse il modello di questo quadro, che conservava nel suo studio e che aveva lasciato incompleto, Picasso disse che era un pazzo che si vedeva per strada. Tutti lo conoscevano a Barcellona, confondendo le tracce sulle circostanze precise della sua creazione. Sebbene l'identità di quest'uomo sia incerta, egli appartiene alla grande famiglia di persone disperate che l'artista ha incontrato nei quartieri popolari di Parigi o nel barrio chino di Barcellona, quelle del cosiddetto periodo blu. Intanto però si fanno strada nella sua vita nuove amicizie. Max Jacob, per esempio, che dividerà con lui un appartamento e gli insegnerà i rudimenti della lingua francese. Poeta ebreo bretone, omosessuale, Jacob si convertirà al cattolicesimo e come padrino vorrà proprio Picasso. Condividono il letto, anzi fanno a turno, di notte Max, di giorno Pablo. Max farà a Picasso anche un ritratto a matita e penna su carta. E poi ecco comparire Guillaume Apollinaire, più vecchio di appena un anno e straniero come lui, nato a Roma da padre ignoto e da un'aristocratica polacca decaduta. Un poeta, un mago delle parole, una presenza importantissima per Picasso che cercava sempre nuove vie espressive. Insieme sperimenteranno commissioni di poesia, pittura e disegno. Picasso lo disegna spesso in giacca e cappello, con la pipa, con un cane al guinzaglio. E poco per volta Picasso si stacca dalla colonia catalana. In occasione del suo quarto e definitivo arrivo a Parigi, nel 1904, va ad abitare a Montmartre, al 13 rue Ravignan. Comincia l'era del Bateau Lavoir. Nel quartiere della Grande Carrière, Picasso trova alloggio nello studio dell'amico barcellonese Paco Durrio, in un edificio che Max Jacob soprannomina Bateau Lavoir proprio per la precarietà della costruzione per le strutture fatiscenti. Era una vecchia fabbrica che il proprietario, alla fine dell'Ottocento, pensò di riadattare a palazzina con una decina di appartamenti, sfruttando la richiesta di case che interessava la Nuova Parigi. Gli spazi erano divisi alla meglio, un solo punto di erogazione di acqua corrente, servizi igienici pressoché inesistenti. Per 5 anni, dal 1 aprile 1904 al 1 settembre 1909, questo sarà il domicilio di Picasso, che si unisce ad una comunità di artisti. E nella sua vita c'è una donna, una delle pochissime che gli resteranno accanto per sempre, è Maria, sua madre. Scrive al figlio fino a 4 lettere la settimana, una ogni 2 giorni circa, a volte perfino una al giorno secondo i periodi, ma senza interruzione tra il 1904 e il 1938, anno della scomparsa della donna, quando l'artista ha quasi 60 anni. Nelle lettere della madre si scorgono tanti sentimenti, dall'apprensione per le condizioni di vita del figlio a una grande fragilità, quella di una donna che ha bisogno di cura, vicinanza. «Caro Pablo, figlio mio», scrive Maria Ruiz in una delle lettere, «ti chiedo soltanto di dirmi se posso contare su di te quando ho bisogno di qualcosa, come tutte le madri che hanno un figlio». Picasso risponde quando può perché è troppo impegnato a dipingere. Quasi incurante della topaia che divide con Fernando Olivier, è qui che dipingerà la famosa serie dei saltimbanchi e qui darà il primo tocco di pennello alle Demoiselles d'Avignon, atto di nascita del cubismo. E poco per volta Pablo cambia punto di vista. Passa dai poveri dei bassi fondi a un nuovo modello di umanità marginale, quello dei nomadi circensi, degli acrobati senza fissa dimora, dei clown. Dal 1904 al 1905 raffigurerà questo sciame di personaggi colorati e tristi, abbigliati con gusto scenico ma riflessivi. Vuole il circo. Va a vedere il Medrano a Montmartre e il Cirque d'Hiver in Boulevard des Filles du Calvaire, ma nel rappresentarli si discosta dai modelli che ha alle spalle, da Watteau a Degas. Picasso sceglie infatti il fuoriscena, il dietro le quinte, l'immortala nei momenti oltre il circo. E ancora una volta il grottesco, anzi qualche volta proprio la comicità, va di pari passo con la qualità tragica di queste figure, che senza la maschera sono degli emarginati, come gli amici dei primi anni parigini. Nel bellissimo Famiglia di Saltimbanchi, che arriva dalla National Gallery di Washington, riecheggia una poesia che l'amico Apollinaire gli aveva donato. Nella pianura i saltimbanchi si allontanano lungo i giardini. In queste figure, che sono al tempo stesso integrate nel paesaggio e fuori luogo, perché lontane dal circo, c'è un Picasso che riflette sull'uso dei colori, che sperimenta sfumature più tenui. E quando, anni dopo, il poeta Rainer Maria Rilke vedrà il quadro nel salotto di Hertha König, comporrà a sua volta una poesia dedicata ai circensi.